Abbiamo visto che le profonde trasformazioni che stanno investendo i sistemi di welfare e mettono, diciamo, in campo in maniera sempre più rilevante la capacità di attuare processi di tipo partecipativo e collaborativo. Diciamo che il coinvolgere i cittadini e il mettere in rete servizi e progetti in una prospettiva di welfare comunitario è un ambito estremamente rilevante del lavoro psicosociale contemporaneo. E ovunque noi appunto rivolgiamo lo sguardo, troviamo proprio indicazioni in questa direzione. La costruzione di coesione sociale e di qualità di vita attraverso proprio l'azione congiunta delle istituzioni, del terzo settore, dei gruppi informali, è una prospettiva che viene indicata in molte leggi, sia a livello europeo, a livello nazionale che regionale, e viene raccomandata anche nell'ambito della letteratura scientifica. Se noi andiamo anche ad analizzare le diverse discipline, si nota che appunto viene messa in evidenza l'importanza di fattori come la fiducia e la solidarietà nel determinare condizioni di benessere sia individuale che di sviluppo sociale. Molto spesso però appunto si rischia di sottolineare anche l'assenza piuttosto che appunto la realizzazione, no, di questo tipo di condizioni. E infatti vi sono diversi segnali che indicano il disinteresse di un'ampia parte della popolazione nei confronti della vita pubblica e della democrazia. E quindi in questo senso è importante riflettere sul termine appunto di partecipazione e quindi, nonostante appunto vi sia una forte idealizzazione in riferimento a questo tipo di termine, bisogna appunto analizzare, al di là della retorica, il contenuto che ha ancora ovviamente una grande attualità. Quindi, a partire dagli anni 80 del secolo scorso, con il passaggio che c'è stato dal modello centralizzato del welfare state a quello decentrato, che è stato definito appunto welfare mix, si sono fatte strada, quantomeno sul piano delle dichiarazioni, delle politiche pubbliche esplicitamente orientate a sviluppare delle comunità locali coese, responsabili e solidali. Nello stesso tempo la società italiana si è trasformata in modo estremamente rapido e i sistemi di welfare sembrano invece faticosamente arrancare nel tentativo appunto di produrre la coesione sociale che, seppur in teoria venga unanimemente ricercata, resta essere sempre più lontana. E quindi la nostra epoca ha appunto visto l'affermazione di quelle che possiamo chiamare in modo abbastanza approssimativo società di mercato, ossia una configurazione dove i principi guida dello scambio economico, in particolare la massimizzazione dell'interesse, pervadono sempre nuovi territori dell'esperienza umana. Quindi alla crescita della libertà personale si è accompagnata la rarefazione dei legami sociali e all'enfasi dell'individuo autonomo e indipendente si manifesta come contraltare la fragilità della famiglia, la rottura della solidarietà intergenerazionale, il malessere esistenziale, la solitudine e un senso di insicurezza. Indubbiamente sono aumentati gli standard di vita e in contemporanea però sono cresciute anche le diseguaglianze sociali e abbiamo visto si verificano nuove forme di povertà. Quindi le linee guida della produttività e dell'efficienza tendono a escludere una serie di soggetti non adeguati a questo scopo. E questi possono essere minori, giovani, donne, migranti o anziani. E quindi ecco, da lì l'idea, il quadro, l'idea degli approcci partecipativi e collaborativi devono trovare, diciamo, i luoghi più opportuni dove esplicitare appunto la loro vitalità e quindi trovare luoghi e opportunità dove prendere parte alla vita sociale al di fuori dei meccanismi e di quelli che sono i rituali del consumo. Allora, Amartya Sen ha detto che la miglior medicina per la crisi della democrazia è più democrazia, quindi la cura più adeguata per la crisi della coesione sociale è una maggior coesione sociale. E quindi la partecipazione si configura come una prospettiva irrinunciabile. E le società attuali hanno bisogno di un settore pubblico valido, hanno bisogno di un privato efficiente, una società civile dinamica e una cittadinanza attiva. E tutto questo deve essere collegato attraverso una governance condivisa. Quindi si tratta di riformare i sistemi di welfare in modo da aumentare l'efficacia, mettendo al centro partecipazione, democrazia, sussidiarietà sia verticale che orizzontale e responsabilità pubblica. E le ricerche hanno evidenziato alcuni specifici vantaggi che derivano proprio dall'adozione di approcci partecipativi, sia nel senso appunto dell'aumento della fiducia e del capitale sociale, dell'ottenimento di risultati migliori, di minori costi, di maggiore conformità, di equità di accesso ai servizi e alle opportunità e un più rilevante tasso di innovazione. Quindi chi è impegnato sul campo a promuovere e a gestire questi processi si trova di fronte, si deve affrontare la difficoltà di coinvolgere, ma soprattutto di gestire l'interazione tra i soggetti, che siano appunto persone, gruppi, organizzazioni o istituzioni. E, alle volte appunto ci sono culture altamente differenziate che li contraddistinguono, se non addirittura culture divergenti. Quindi il successo del termine stakeholder indica in maniera, diciamo, inequivocabile il fenomeno della moltiplicazione di portatori di interessi particolari e settoriali e anche la fatica di individuare con chiarezza un bene comune verso cui tendere. Quindi il coinvolgimento attivo è chiamato quindi ad attrezzarsi in modo più robusto sul piano proprio della capacità di produrre convergenze possibili su obiettivi condivisi. E quindi le metodologie partecipative contemporanee richiedono un forte orientamento collaborativo. E quindi vediamo allora. Questo analizziamo più da vicino il processo collaborativo. E in linea di massima noi tutti traiamo beneficio dalla cooperazione a patto di lavorare insieme, cioè di collaborare. E, quindi possiamo definire la collaborazione come un'azione congiunta per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Allora ci chiediamo come produciamo tutto questo, che cos'è che rende possibile questo lavoro comune. Sono allora individuabili, diciamo, cinque elementi fondamentali: la comunicazione e l'ascolto, il coordinamento, la tolleranza e la fiducia reciproca, gli interessi allineati, le norme e le istituzioni. Allora, parlando di comunicazione e ascolto, poiché la collaborazione è un'attività congiunta, essa implica la presenza di diversi individui, quindi per poter collaborare dobbiamo essere almeno in due. Quindi dalla etimologia proprio della parola cum laborare, vediamo che si tratta di mettere accanto, di unire due o più soggetti tra loro diversi e separati. Se però dobbiamo contemporaneamente salvaguardare l'identità e valorizzarla, l'identità distinta di questi soggetti. I diversi soggetti, persone, gruppi, organizzazioni, devono riuscire a realizzare una comunione di qualità sufficiente a superare pregiudizi reciproci e quindi a innescare sentimenti di fiducia. Quindi la collaborazione è resa possibile dalla presenza di una serie di motivazioni e di abilità finalizzate a questa intenzionalità condivisa. E questo cosa significa? Prima di tutto che i soggetti coinvolti siano mutuamente ricettivi agli stati intenzionali dell'altro. Quindi l'azione comunicativa va ben oltre lo scambio informativo e, diciamo, mette in causa le capacità di entrare in relazione con l'interiorità, sia la nostra che quella altrui. Prendiamo ad esempio lo scambio verbale, possiamo dire che la stessa conversazione è fondamentalmente un'impresa cooperativa. Un'impresa cooperativa. Poi abbiamo, sì, possiamo parlare in un certo senso di massime conversazionali. Cosa intendiamo con massime conversazionali? Allora, la prima massima è quella della quantità. E cosa ci dice? Fornisci l'informazione necessaria, né di più né di meno. Quindi il contributo deve, cioè, essere informativo quanto richiesto. Non ci si aspetta né un'informazione sovrabbondante e né una informazione deficitaria. Poi vi è la massima della qualità. Cosa significa? Questa massima afferma: Sii sincero, cioè fornisci informazione veritiera secondo quanto sai. Non si dovrebbe affermare il falso o ciò di cui non si hanno prove sufficienti. La massima della relazione dice: sii pertinente. Il contributo informativo di un enunciato dovrebbe avere a che fare con il tema della conversazione. La massima della modalità afferma: sì, chiaro. In questo caso ciò che conta è come si dicono le cose, quanto l'enunciato è chiaro. Quindi, affinché tra due persone l'ascolto sia un ascolto buono e possa dar luogo a un dialogo costruttivo, è indispensabile da parte di entrambe che una parte di entrambe, diciamo, si apra al futuro è una dimensione che implica l'esperienza dell'attesa. Va però detto che il linguaggio verbale gioca una parte importante, ma non risolutiva. Cioè, al di là di quanto viene detto e della soglia della coscienza, il corpo si sincronizza con i gesti della persona con cui interagiamo. E quindi, ecco, in psicologia il termine empatia ha il triplice significato di conoscere lo stato d'animo di un'altra persona, di percepire ciò che l'altro sente e infine compatire le sofferenze altrui. Quindi un insieme di eventi che, come dire, apre la possibilità dell'azione. Questa condizione di permeabilità fa sì che nell'interazione con gli altri la nostra vita mentale sia generata insieme. E quindi la mutua comprensione rende possibile l'individuazione di un fine condiviso, qualcosa che può dirsi pienamente realizzato quando entrambi i soggetti ne traggano vantaggio. Poi c'è il coordinamento. Quindi la collaborazione implica una dimensione operativa, cioè un fare, poiché appunto ci muoviamo verso la realizzazione, verso una realizzazione che produce appunto realtà. Per questo motivo a una comunicazione di qualità è necessario che ci sia affiancato un processo di coordinamento, sia delle attenzioni che delle azioni. E quindi l'attività collaborativa implica che i partecipanti prestino attenzione congiunta a elementi rilevanti del fine comune, pur mantenendo la propria prospettiva personale della situazione. Poi va tenuto conto che l'empatia umana affonda le sue radici non tanto nelle regioni alte del cervello, né tantomeno nella capacità di immaginare come ci si sente nei panni di un altro, ma nella mimica corporea più elementare. Diciamo che l'empatia è fondamentalmente legata alla sincronizzazione dei corpi. E ritroviamo perciò in questi meccanismi primari nelle dinamiche del sorriso, del contatto fisico. E di fatto certi studi ipotizzano che il riso si sia sviluppato milioni di anni fa, ancor prima delle vocali e delle consonanti, proprio allo scopo di costruire cooperazione tra gli esseri umani. Nell'azione collaborativa i partecipanti coordinano i loro ruoli con le specifiche caratteristiche e i rispettivi piani operativi, in modo che ciascun individuo comprenda il ruolo degli altri e si comporti di conseguenza. Ed è una sorta di gioco di squadra che rende possibile interazioni cooperative. Il terzo elemento è la tolleranza e la fiducia reciproca. Il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi che a volte connotano le interazioni tra soggetti diversi implica anche un grado di tolleranza e di fiducia reciproca. E quindi con questo termine tolleranza facciamo riferimento a un insieme di atteggiamenti che indicano la disponibilità di un soggetto ad ammettere e a riconoscere la possibilità di esistenza di idee e di comportamenti diversi dai propri. Questo non significa che si debba necessariamente condividerli, ma l'essenza della tolleranza proprio sta nell'attribuzione di legittimità all'esistenza dell'altro, e quindi posizioni politiche, valori etici, precetti morali, orientamenti sessuali, anche se di fronte a questi abbiamo una posizione di radicale dissenso. Il mutualismo rende le persone più gentili e tolleranti, ed è proprio la virtù che sembra essere fuori moda della gentilezza che gioca qui un ruolo decisivo, sia sul piano della facilitazione alla relazione di scambio con l'altro che appunto verso il proprio benessere personale. E però la gentilezza non va a coincidere con ingenuità o con sprovvedutezza, ma significa approcciare le interazioni con apertura e la tolleranza necessaria a far maturare possibilità di crescita individuale e di sviluppo sociale. Allora, l'atteggiamento mentale necessario per compiere sforzi mutualistici può essere assai diverso da quello necessario alla cooperazione mutualistica. Quindi l'aiuto reciproco è diverso dalla relazione collaborativa. E una variabile determinante su questo terreno è la fiducia, un fenomeno che si viene, diciamo, a generare nelle situazioni in cui sono presenti aspettative di reciprocità di lungo periodo. Ed è in questo senso la ricerca psicologica ha mostrato quanto sia rilevante l'influenza giocata dalle emozioni, anche a fronte di valutazioni prettamente razionali. Questo non significa che le condizioni debbano essere sempre collaudate. La fiducia può crearsi anche in situazioni difficili e incerti se è accompagnata da un alto livello di coinvolgimento dei soggetti, quindi da una intensità emotiva e cognitiva che permette di andare oltre la soglia della mera speranza. Quindi per collaborare dobbiamo poterci fidare, e l'esito della fiducia è la disponibilità a mettersi in gioco in una relazione cooperativa. Poi abbiamo un altro elemento che entra in gioco, ossia l'allineamento degli interessi. Ogni persona apprende sia le modalità di comportamento degli altri appartenenti alla sua cultura che l'espressione delle aspettative altrui rispetto al proprio comportamento con gli altri. Gli esseri umani ricevono infatti, diciamo, una doppia eredità, una è di tipo genetico e una di tipo culturale, che è modificabile nel corso della vita. Questa interazione consente i processi di mutuo coordinamento di cui stiamo appunto discutendo, ma anche chiama in causa il ruolo che giocano gli interessi. Nei casi in cui gli interessi del singolo e del gruppo si allineano, la collaborazione consente di raggiungere dei risultati considerevolmente migliori rispetto a quelli che il soggetto può ottenere agendo da solo. D'altra parte, tolleranza e fiducia finiscono per consumarsi se non si riesce a ottenere questo allineamento. Questi sono, diciamo, dei presupposti importanti per attivare un rapporto collaborativo. Vediamo anche, una volta appunto compreso in esame questo concetto, come sono evoluti, diciamo, i sistemi di governance, no? I sistemi, l'evoluzione dei sistemi di governance che richiede oggi un arricchimento delle forme di democrazia, quindi partecipazione, corresponsabilità, insieme a un potenziamento delle capacità appunto di collaborazione fra i diversi attori sociali, mediante anche modalità di coprogettazione. Vediamo appunto che cosa comporta quando parliamo di governance e di compartecipazione. Il termine governance, che è oggi d'uso comune nel lessico delle scienze politiche, non ha una traduzione facile nella lingua italiana, perché nasce appunto nell'ambito della cultura inglese e statunitense e poi è stato progressivamente assunto dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, all'interno di importanti documenti di programmazione. Il caso appunto dell'Unione Europea risulta ancora più problematico se pensiamo che l'Unione viene definita un sistema multilevel governance in cui i poteri sono mediati a diversi livelli, Unione, Stati e Regioni, attraverso dei processi di concertazione. Allora, uno degli elementi caratterizzanti del sistema è il principio di sussidiarietà. E anche nel nostro paese sentiamo parlare di governance della sanità, delle politiche del lavoro, dello sviluppo territoriale, dei sistemi di trasporto, del turismo e così via. E l'affermarsi, a partire dalle democrazie più avanzate, di un approccio improntato alla governance nasce dalla constatazione dei limiti prodotti dalla concentrazione del potere pubblico in pochi soggetti, il cosiddetto government, un modello che ha preso forma nel periodo fordista e che è andato in crisi con lo shock petrolifero nel 1973. Questi modelli di programmazione centralizzata di questo periodo sono un esempio emblematico di questa logica di government, e le politiche di governance si caratterizzano invece per una compartecipazione plurima di istituzioni e attori sociali che è quantitativamente più elevata e qualitativamente più differenziata. È proprio la costruzione di, diciamo, densità istituzionale che consente di affrontare con maggiore efficacia questi problemi, la cui complessità richiede la messa in campo di azioni congiunte. D'altra parte, queste politiche sono figlie della crisi di rappresentatività e di legittimazione delle istituzioni pubbliche, che sono sempre più spesso incapaci ad affrontare e risolvere i problemi che le interpellano. Il concetto stesso di governance può essere visto come il tentativo di riconfigurare la relazione pubblico-privato all'interno di una comune strategia di intervento che li vede entrambi impegnati in compiti di interesse collettivo. E questo comporta, diciamo, un rilevante cambiamento rispetto al piano delle competenze, dei compiti e delle funzioni. E si viene così a ridisegnare il ruolo complessivo dello Stato nelle sue diverse articolazioni istituzionali e territoriali, che è sempre meno incentrato sul comando e il controllo invece è più indirizzato sulla facilitazione e sul coordinamento dei processi decisionali. E tutto questo implica un investimento nel arricchire le forme di democrazia. Per questa ragione, nelle politiche di governance oltre alla forma fondamentale della democrazia rappresentativa, cioè le elezioni, si cerca di affiancare approcci quali la democrazia deliberativa e la democrazia partecipativa. E ogni sistema politico democratico presuppone perciò una struttura per decidere e una struttura per partecipare. E la minima struttura per partecipare è quella finalizzata a costruire la legittimità della struttura per decidere. In questo caso si presuppone che la partecipazione si esaurisca interamente nell'azione di votare e di conseguenza la struttura per partecipare diventa di fatto una struttura per votare, mentre la partecipazione si presenta nella forma di routine consolidate che riguardano esclusivamente le istituzioni di rappresentanza. Un elemento caratterizzante della governance è la sussidiarietà, che è un principio basato sull'idea che ogni azione politica debba essere affrontata dall'istituzione più vicina ai soggetti interessati, con una, diciamo, progressione che va dall'ente più prossimo a quello più lontano, quindi dal comune fino all'Unione Europea. E l'intervento sussidiario implica anche che le istituzioni pubbliche intervengano solo quando le persone o i gruppi di una determinata società locale non sono in grado di affrontare autonomamente una certa situazione. Quindi, con l'espressione sussidiarietà verticale si designa l'attività di cooperazione tra diversi livelli istituzionali di governo in base alle dimensioni territoriali, ad esempio la cooperazione tra comuni, province, regioni e Stato. Per sussidiarietà orizzontale si intende l'attività cooperativa tra vari attori sociali che hanno natura organizzativa e funzioni anche molto differenziate, ma che condividono una stessa realtà territoriale. Allora parliamo di enti pubblici, associazioni, imprese private, cooperative sociali, gruppi di cittadini attivi. Una caratteristica saliente della sussidiarietà orizzontale è quella di consumare fiducia per produrre ancora più fiducia tra gli attori sociali. La stessa dinamica si riscontra nella democrazia deliberativa, un approccio che consuma capitale sociale e produce ulteriore capitale sociale. Ossia, è necessaria una base iniziale di fiducia, un investimento di avvio, affinché le persone decidano di lavorare insieme per un obiettivo comune. Se questa fiducia viene gestita bene durante l'evoluzione del processo, questa fiducia tenderà ad aumentare. In questo caso parliamo di vera e propria politica di sussidiarietà in presenza di regole che ne istituzionalizzano l'assetto formale e quando si attiva un sistema di relazioni che produce e garantisce l'applicazione di queste regole. Il principio di sussidiarietà ha a che fare con due esigenze sempre più presenti nei sistemi di governance: la rendicontazione, accountability, e la responsività. Con la rendicontazione un ente pubblico risponde della sua capacità di generare valore per la propria comunità di riferimento, comunicando alla collettività azioni realizzate e effetti prodotti. Parliamo appunto di rendicontazione economica, ma parliamo anche di accountability, intesa a quanto ability interna o esterna, ossia nel primo caso lo scopo è quello di supportare le decisioni di distribuzione delle risorse, definire gli spazi di autonomia e di responsabilizzazione riguardo ai risultati attesi. Nel secondo caso, cioè accountability esterna, lo scopo è quello di potenziare il controllo collettivo sulle decisioni di allocazione delle risorse, nonché sul livello di risultati raggiunti e sulla loro coerenza rispetto alla missione istituzionale. La diffusione del concetto di accountability chiama in causa un'attribuzione di responsabilità da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro ed è quindi applicabile a una varietà di soggetti che agiscono nei sistemi di welfare, educazione, sanità, istruzione e possono essere sia pubblici come i comuni, le aziende, le scuole o anche privati, le associazioni, le cooperative e così via. Le potenzialità della rendicontazione stanno nella sua capacità di alimentare altre dimensioni relazionali, tra cui quella fondamentale della fiducia. Documentare e rendere visibile l'intervento che è stato realizzato e i risultati che si sono raggiunti implica che il soggetto destinatario sia incluso nel processo decisionale conseguente.